Dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti da 19 a 24. Questa è grazia: subire afflizioni soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio. Che cosa sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti.
Nei versetti precedenti a questi che sono stati letti, Pietro esortava a stare sottomessi. Ma il linguaggio della scrittura, che è completamente diverso dal linguaggio, diciamo, della carne, lo stare sottomessi è proclamato in funzione della libertà interiore. State sottomessi da uomini liberi. Se volete, al femminile è la sette serve, magaregine. Allora, la sottomissione è frutto di grazia, nel senso che non è una dipendenza, ma comporta l'adorazione di Dio e la libertà dagli uomini. Allora, con queste premesse si coglie il senso dei versetti che abbiamo proclamato. La carne non può parlare così, ma il cuore sa cosa vuol dire. Quando si dice: questa è grazia, le afflizioni che subite, basta che non siano la conseguenza delle nostre colpe, no? Le afflizioni che subite sono a causa della conoscenza di Dio. Allora, grazia non è semplicemente noi non abbiamo potere, ce lo dà il Signore, ma grazia è la vita che ci viene data dall'alto, ma è vita e corrisponde a quello che vive il nostro cuore. Non è semplicemente che noi otteniamo una forza per affrontare le cose, è una capacità di vedere il mistero di Dio, è la capacità di vedere che cosa si tratta nel profondo del nostro cuore. Allora, quella a causa della conoscenza di Dio è lo scopo supremo. Noi potremmo farci la domanda: se voi rifiutate l'afflizione che vi tocca nella vita, conoscerete mai Dio? Potete mai soddisfare il desiderio di Dio che avete? Allora qui Pietro suggerisce la modalità con cui si vive questa grazia, e la modalità è detta la pazienza. Però anche qui, pazienza, sopportare pazientemente le persone moleste? No, non è così. Se volete un riferimento anche culturale, chi conosce il francese sa che per dire sto bene si si dice je me porte bien, che è il mistero della pazienza. Il paziente non è che sopporta, ma porta bene. Qualsiasi circostanza la vive bene, la vive in funzione del desiderio del cuore e in funzione della conoscenza di Dio. Ecco perché, dopo aver suggerito questo, Pietro dice: ma a chi dobbiamo guardare? Nel mondo questo non avviene. A chi? Ecco il riferimento di Gesù. Allora dice, no? Anche Cristo patì, e fa una specie di, penso che sia anche un inno, infatti anche nel testo della scrittura è proprio, come dire, indicato a forma, diciamo, di poema, no? È un inno. Non è semplicemente la descrizione di quello che Gesù ha vissuto, ma è la capacità di vedere attraverso quello che Gesù ha vissuto il mistero di Dio che si rivela in lui. Allora vorrei fare come dei piccoli riferimenti che poi riprenderemo oggi, perché sarà l'argomento di oggi e domani. L'orizzonte del martirio rispetto alla fede è dato da come Gesù ha vissuto questo, noi diciamo, mistero della croce, della morte in croce. Allora, tre piccoli riferimenti. Primo, si dice di guardare a Gesù ma come modello, ma in realtà noi siamo impossibilitati a vivere come Gesù, perché lui patisce da innocente. Noi non siamo mai innocenti. Qualsiasi cosa ci venga contro, nessuno può dire io sono totalmente innocente, quindi quello che mi viene contro è totalmente falso. Può essere totalmente ingiusto. Io non è che ho fatto qualcosa per meritarmi, per totalmente ingiusto, ma non totalmente falso. Invece lui è totalmente innocente. E lui, che è totalmente innocente, patisce con pazienza, nel senso di non cercare difesa presso Dio contro gli uomini e non allontanandosi dagli uomini esaltando Dio, ma tenendo tutti e due insieme la comunione con Dio e la comunione con i fratelli. Pensate, quando noi che non siamo innocenti reagiamo in modo cattivo a una afflizione, noi non facciamo che mostrare la radice del nostro essere peccatori. Se noi potessimo capire questo, portare questo, noi avremmo l'indicazione dalla provvidenza per camminare nella via di Dio. Secondo elemento, si dice che proprio quando lui subisce l'ingiustizia, non solo non si ribella, ma si dice non medita vendetta, no? Cioè non vuole ottenere il suo diritto andando contro l'altro, ma si dice si affida al Padre. Anche qui non è che si affida al Padre per avere una difesa contro qualcuno, come noi facciamo quando subiamo ingiustizia e preghiamo, alla fine diciamo: Signore, intervieni, taglia la testa all'altro perché ho ragione io. Più o meno facciamo così. Invece affidarsi al Padre vuol dire fidarsi di quell'amore che il Padre testimonia per tutti attraverso lui. Questo vuol dire affidarsi al Padre. E poi un'altra espressione che non so quanto noi comprendiamo, ma è ripresa anche per esempio in alcuni passi della lettera di San Paolo, quando si dice che sulla croce Gesù ha inchiodato i nostri peccati. Non so cosa voi, diciamo, comprendete, no, di questo. Ma Noi potremmo interpretare così. Se noi dovessimo vedere l'esecuzione di un condannato, noi abbiamo più o meno due reazioni. Se sappiamo che quel condannato è stato proprio un malattico, un certo, ci dispiace un po', però non è giusto, più o meno. Se invece il condannato è completamente innocente, noi sappiamo che è innocente, noi proviamo compassione, no? Allora, Gesù sulla croce, da una parte, mostra tutta l'amarezza che comporta il peccato, ma anche tutta la dolcezza che ci deriva dal riconoscere il peccato. Tanto, e questo sarebbe un mistero che noi non riusciamo mai a cogliere nel suo splendore, no? Ma quando Gesù appare risorto, l'unico modo per farsi riconoscere è mostrare le piaghe, non è mostrare il punto. Allora, se io ho torturato lei e vedo come l'ho ridotta, quando vedo le sue piaghe, io non posso essere contento, perché le sue piaghe mi rimandano la mia malizia, mi rimandano la mia cattiveria. Il mistero è: Gesù, quando mostra le sue piaghe, non rimanda mai la cattiveria nostra che gliel'hanno procurato, ma rimanda la dolcezza del perdono di cui quelle piaghe sono il segreto. È come quando noi guardiamo Gesù crocifisso, per più di 1000 anni i credenti non hanno mai descritto la sofferenza di Gesù, non perché non la conoscessero, ma perché ne vivevano il frutto, e il frutto è la dolcezza del perdono. Allora, le chiavi, notate, il corpo di Gesù in paradiso sarà l'unico segnato dalle chiavi. Nessuno di noi porterà chiave. Lui? Sì. Quel segno non è la condanna dell'umanità, ma è l'esaltazione dell'amore di Dio per l'umanità. E noi potremo fare il paradiso perché entreremo in questo segno delle chiavi, ma come un segno di gloria, come un segnale di grandezza di amore. Sarà questo il paradiso. Thank you.